Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti e bentornati qui su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Queste sono le due ore in italiano di questa storica Radio Libera Barcellonese. Sono le due ore con Zibaldone, un programma appunto in italiano ma non solo per italiani, qui dalla Plaza Real del capoluogo catalano, della metropoli catalana, cioè Barcellona. Oggi è una bellissima giornata di sole, non sembra inverno ma sembra già primavera, e abbiamo per voi in programma tante interviste, tante sorprese, tanta musica, ve le annuncerò tra poco. Voglio subito ricordarvi che ci potete ascoltare oltre che sui 91.4 FM qui nell'area metropolitana barcellonese, anche in streaming dalla pagina web di Radio Contrabanda, www.contrabanda.org, e poi c'è il nostro blog zibaldone.contrabanda.org con tutte le puntate in podcast. Cominciamo con subito della gran musica, e la ragione è una e molto semplice: ieri qui a Barcellona ha suonato Bobo Rondelli, un concerto meraviglioso dove ha suonato tantissime canzoni, un pubblico numerosissimo, tanta gente. Questa non l'ha suonata, ma questa ce la sentiamo oggi. Ottavo Padiglione, Ho picchiato la testa, il suo grande successo dei primi anni 90. era il 1992, questo era un Bobo Rondelli giovanissimo accompagnato dall'Ottavo Padiglione, quel famoso demo, il primo album, ancora non era un album, era appunto un demo, e gli Ottavo Padiglioni si fecero conoscere davvero non solo in Toscana, non solo nella sua Livorno, ma in tutta Italia. Tra l'altro di questo se ne è parlato, anche se ne parla anche nel film di Paolo Virzì, L'uomo che aveva picchiato la testa, che appunto è un film su e con Bobo Rondelli, che è stato proiettato mercoledì scorso 5 febbraio nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura. Bobo Rondelli l'ha presentato, è stato un'occasione, un momento molto divertente, e tra l'altro nella stessa serata si è anche inaugurata la mostra di Fabrizio Fenucci, intitolata Volume, la canzone d'autore in 50 fotografie, dove ci sono alcuni dei grandissimi artisti italiani, da Vinicio Capossela a Francesco De Gregori, e ad altri più giovani come Zibba, ad altri più underground come gli After Hours o i Marta sui Tubi, o anche artisti internazionali. Una mostra molto bella che si può visitare nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura fino al 28 febbraio, quindi tutte le settimane, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.30, dalle 16.30 alle 20 in Passage Mendes Vigo 5. Bobo Rondelli ieri ha fatto un concerto davvero meraviglioso, un pubblico calorosissimo, e la sua capacità di mischiare l'ironia con la poesia più profonda, più vera, con cover anche come Femme Fatale di Lou Reed, di Velvet Underground, ad altre imitazioni di Johnny Cash, di Tom Waits, di Marcello Mastroianni. È un artista tutto tondo Bobo Rondelli, che sa anche toccare le corde più profonde, quelle della poesia. Un cantautore davvero unico, e ci stiamo sentendo di sottofondo, adesso ci ascolteremo almeno un momento anche di questa canzone, Hawaii da Shanghai, che sì, che ieri sera Bobo Rondelli ha cantato.
Sulla Susi che cresce, a cercare un godere ed un morire, per un viso, per un seno, quanta voglia di fuggire. E nelle notti dell'estate, là in fondo alla ferrovia,
questa e molte altre canzoni le avete potute sentire ieri, almeno voi che eravate al Tinta Roja del Poble Sec per questo secondo appuntamento del festival Cose di Amilcare, insieme a Bobo Rondelli, accompagnato da tre musicisti veramente di high class. Un concerto davvero molto bello, lo voglio ripetere perché davvero è stato un momento molto emozionante. Poi Bobo è un artista istrionico che fa suo qualunque palcoscenico, e quindi tra l'ironia delle città toscane, l'ironia di una vita e di un poeta che vive in una città come Livorno e che la sente molto sua, ma che sa anche ironizzare su una città come Livorno, e poi che ha momenti appunto di altissima poesia, come la prossima canzone che vi vogliamo proporre in questo inizio di puntata di Zibaldone, che si intitola Fiore nell'asfalto, di qualche anno fa, e rimarrà uno dei punti più alti della poesia nella canzone italiana.
Come un taxi nella notte, quante storie che incrociai, pelle brutte e maledette, sempre fatto i cazzi miei. Ma una volta vidi un fiore nell'asfalto, mi fermai, io volevo il suo profumo e le chiesi quanto vuoi. Lei salì senza parlare, poi guardandomi negli occhi, lei capì dal primo istante che mi avrebbe preso il cuore. L'amore in un momento, come quando s'alza il vento e volavo insieme a lei, come l'ave che va al miele, ero lì tutte le sere, come il tossico che affoga se non trova la sua droga. E così feci l'errore di portarla a casa mia, e quel fiore si nutriva solamente di follia. Ma fu amore in un momento, come quando s'alza il vento e volavo insieme a lei. Sentirsi una signora, ma restava quel che era, solamente una battona. Ma chi è stato nella stanza? Me ne accorsi quando entrai, e in quel letto lì disfatto, lei dormiva, io le urlai. E successe in un momento, come un mostro che c'hai dentro ed il collo le afferrai, come un taxi nella notte, contro mano vado io, aspettando venga un camion che mi porti fino a Dio. E una volta vidi un fiore nell'asfalto, mi fermai, io volevo il suo profumo nelle chiese.
Fiore nell'asfalto, questo era Bobo Rondelli, una registrazione di qualche tempo fa. Il live di ieri sera è stato meraviglioso. Vi faremo sentire sicuramente in queste due ore insieme qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona qualche altra canzone di Bobo, che è stato appunto mercoledì e giovedì, cioè ieri e l'altro ieri, qui a Barcellona. E ci sentiremo qualcosa proprio dal suo ultimo album che ha presentato ieri sera, Famous Local Singer, un album molto bello con anche qualche cover che vi abbiamo proposto negli ultimi tempi qui a Zibaldone. Speriamo di riavere presto Bobo Rondelli qui con noi. Ma il programma di oggi è ricchissimo di sorprese, di interviste, di musica. Cominceremo nella prima parte con un'intervista con il regista Francesco Micichè, che è stato qui a Barcellona la settimana scorsa per presentare il suo ultimo documentario dedicato a suo padre, Lino Micichè, persona davvero chiave nella cultura del cinema, ma non solo del cinema italiano, della seconda metà del Novecento. E poi nella seconda parte avremo il nostro caro amico cantautore Holden, che ci presenterà una nuova canzone che entrerà nel suo nuovo disco che sta registrando in queste settimane. E poi Fabio Ragone, ricercatore che abbiamo intervistato, abbiamo avuto qui in studio in ottobre, che si trova adesso in Argentina, Buenos Aires esattamente, e ci racconta un po' come vanno le sue ricerche sull'emigrazione italiana nel cono sur del continente americano. E poi tante altre cose, oltre a Bobo Rondelli, tanta altra musica, dai Calibro 35 che suoneranno questa sera qui a Barcellona, a Steven Munar e la Miracle Bands che suoneranno anche loro questa sera per presentare il nuovo album Time Traveler. E poi tante altre sorprese, non ve le dico tutte ora, seguiteci in queste due ore perché poi arriverà pagheranno anche i nostri collaboratori e sicuramente anche quelle due moleste persone che ci chiamano, ci lasciano messaggi di segreteria, vengono a interromperci in studio, come sono la signora Gina e Bruno, il comico serio. Ma continuiamo ancora con un po' di musica e dopo Bobo Rondelli andiamo dalla Toscana un po' più in basso a Roma. Lo abbiamo avuto ospite, almeno in collegamento telefonico appunto dall'Italia, un paio di settimane fa. Vi parlo di Roberto Kunstler e proprio in questo 2014 sono i 10 anni da il penultimo album vero e proprio di Roberto Kunstler, che sappiamo che collabora con molti artisti italiani come Sergio Cammariere. Nel 2004 uscì il suo Kunstler, un album molto bello, molto intimo, ma ricco anche di blues e di tanta ironia. E proprio da quest'album che vogliamo recuperare quest'oggi, approfittiamo anche per mandare un saluto e un abbraccio a Roberto Kunstler, che magari ci sta ascoltando da Roma, ci andiamo a sentire una canzone molto bella che fa parte di quest'album e si intitola Più le cose cambiano. Roberto Kunstler qui su Zibaldone con un bel blues.
Presi le distanze dalla televisione, non per la pigrizia ma per una convinzione. Passai come un ostaggio sul palco di Sanremo, poi girai per mezzo mondo con il mio amico scemo. Dai le religioni e la storia del passato, dai medici del cielo venni psicoriformato. Mi dissero è tutto a posto e non ti devi preoccupare, hanno messo delle bombe ma qui non posso non scoppiare. Cantai d'amore e guerra per ogni donna e uomo, cantai della giustizia, dell'odio e del perdono. Sulle antenne veniva messa ai voti tanta finta musica al servizio degli idioti. Così lungo le strade il mio sangue ribolliva per quel dolore muto che appena si avvertiva, dove non c'è pensiero ma soltanto soggezione ad un dovere imposto da chissà quale padrone. Siamo tutti liberi come ci ha fatto Dio, siamo tutti liberi o lo penso solo io, e allora non importa più da quale parte stare, il compito di adesso è solo quello di cambiare. Ma più le cose cambiano e più restano le stesse, passano le stagioni anche quelle di un presidente. Tutto intorno gira ma tu non sai da quando, nessuno sa se esistono un telecomando. Che ho da dirvi, ve lo hanno detto già. Attenti alle merende, sono pieni di rifiuti, se inghiotti del veleno è necessario che lo sputi. Ma più le cose cambiano e più restano le stesse, passano le stagioni anche quelle di un presidente. E tutto intorno gira ma tu non sai da quando, nessuno sa se esistono un telecomando.
Meraviglioso pezzo questo di Roberto Kunstler dall'album uscito proprio 10 anni fa, che si intitola Kunstler, come lui con Roberto abbiamo parlato qualche settimana fa, probabilmente vi ricorderete, una lunga intervista telefonica da Roma, un cantautore, un poeta, uno scrittore davvero di grande interesse, ed è un piacere poter proporre la sua musica, sperando di averlo presto anche lui, come Bobo Rondelli, che è stato ieri qui a Barcellona, anche Roberto Kunstler magari in questo 2014, nel prossimo anno qui a Barcellona. Andiamo con un'altra canzone di questo album, una canzone forse più intima, si chiama In viaggio, sentitevela qui.
Per pensare, muovendosi dal centro, lasciandosi alle spalle ragione e sentimento. In viaggio come nomadi che non sanno di viaggiare, ma nascono nel mondo solo per camminare. In viaggio come gli angeli durante la caduta, per ritrovare un'anima che un giorno si è perduta. In viaggio per necessità di liberarsi di un abito così stretto e difficile a sfilarsi. Siamo persi nell'immensità di questi cieli, per necessità. In viaggio alla ricerca di un tempo ritrovato, che sfati, miti e favole che abbiamo assimilato, dove il grande cronometro ha fissato giorni ed ore, e zero è sempre il numero e nero il suo colore. In viaggio sulle orbite dei nostri padri, che sotto a queste stelle si sono risvegliati. Un giorno come gli altri, però con più coraggio, senza più parlare, si sono messi in viaggio. E persi nell'immensità di questi cieli, per necessità. Viaggio sulla terra, nella casa dell'uomo, dove un mare di sogni sembra l'unico dono, lasciato lì da secoli, senza rive né sponde, ma un Dio ci scrive sopra, su rotoli di onde. Siamo persi nell'immensità di questi cieli, per necessità.
Abbiamo in collegamento telefonico da Roma Francesco Miccichè. Francesco, benvenuto a Zibaldone.
Ciao Steven, ciao a tutti.
È un piacere averti qui in collegamento telefonico con noi dall'Italia, anche se sei stato pochi giorni fa, il 28 gennaio, proprio qui a Barcellona per un doppio appuntamento che ti ha riguardato, cioè la proiezione, la presentazione del tuo ultimo documentario dedicato a tuo padre. Il titolo è proprio Lino Miccichè, mio padre, che è stato presentato l'anno scorso, a fine agosto del 2013, alla 70esima mostra del cinema di Venezia, e poi appunto la proiezione di uno dei documentari
e di tuo padre, Allarmi siamo fascisti del 1962, che tuo padre fece insieme a Lino Dalfrace, Cilia Mangini, con i testi di Franco Fortini. Quindi è stato un pomeriggio, una serata molto bella, quella del 28 gennaio alla Filmoteca di Catalunya, qui in pieno centro a Barcellona, e è stato un piacere averti qui. Peccato non essere riusciti a coincidere con un venerdì per portarti in studio a Zibaldone, ma rimediamo con questa intervista telefonica. Francesco, il film è andato benissimo, è un film davvero interessante, tra l'altro so che c'è anche una news proprio di questi ultimi giorni.
Esatto, sì, è arrivata subito una bellissima notizia rientrando da Barcellona, che il film ha vinto una menzione speciale ai Nastri d'Argento per i documentari del 2014, e niente, siamo molto contenti, io e il coproduttore, mio fratello, perché ci teniamo che questo film circoli, che se ne parli, soprattutto per la memoria di nostro padre. Però il fatto di ricevere in ogni caso una menzione speciale ai Nastri d'Argento vuol dire che il film ha un valore in sé, oltre che un valore storico, insomma.
Assolutamente, e tra l'altro un lavoro io credo anche molto difficile da parte tua, perché certo parlare del proprio padre non è mai facile, tra l'altro un padre come il tuo, Lino Micichè, che è stato davvero al centro della storia, della cultura dell'Italia repubblicana.
Esatto, sì, mio padre, sì, non tutti lo conoscono, però insomma mio padre ha fatto tante cose, è stato presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, presidente della Biennale di Venezia, direttore per un quarantennio quasi della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, e nella veste del quale ha inventato la Settimana della Critica di Venezia, quella che tutti gli anni c'è a Venezia a settembre. È stato un critico militante, un professore universitario, quindi insomma da queste poche note biografiche si può capire che era una personalità molto, molto complessa, quindi ancora di più difficile affrontare la sua vita e cercare di raccontarla. In più, essendo figlio, c'è tutta una, come dire, una sovrastruttura emotiva assolutamente importante. Mio padre è scomparso 10 anni fa e io in questi 10 anni ho, diciamo, metabolizzato e ho poi piano piano sempre più seguito questa iniziale idea, che era di fare un documentario su di lui. Perché? Il motivo per cui l'ho voluto fare era quello di riraccontare questa storia, perché la trovavo una storia straordinaria. La trovavo una storia straordinaria perché è una storia che ha percorso la storia d'Italia e la storia del cinema italiano dagli anni, dalla fine degli anni 50 fino agli anni 2000, e l'ha percorsa, diciamo, appunto, avendo raccontato tutte le cariche che ha avuto, l'ha percorsa anche un po' da protagonista. Quindi io mi sono innamorato di come lui ha cercato, attraverso le sue cariche, attraverso quello che ha fatto, di influire con la sua mentalità, col suo modo di vedere il mondo. Infatti il sottotitolo del film è Una visione del mondo. Ha cercato appunto di influire profondamente su tutto ciò che ha fatto e che ha toccato, insomma.
Infatti, Francesco, il film segue proprio la traiettoria di tuo padre fin dagli inizi, anche dalla militanza politica nel Partito Socialista, dagli anni della Resistenza, poi da uno forse dei momenti culturali che è stato al centro poi di tutta la vita di tuo padre, cioè il neorealismo, sia negli studi con opere che vengono studiate ancora in università e che sono davvero dei classici, sia con i primi documentari che hanno a che fare con la realtà italiana più profonda alla fine degli anni 50, e poi forse il momento clou, se così lo possiamo chiamare, più conosciuto, che è quello di quel documentario che ho citato in apertura a questa intervista, cioè Allarmi siamo fascisti, che credo che sia davvero un documentario da riscoprire e da rivedere. Infatti un documentario che ebbe anche all'epoca tantissimo successo.
Sì. Beh, sì, l'anno che uscì entrò nella classifica dei primi 15 film visti al cinema in Italia, il che per un documentario è una vittoria incredibile. Sì, il successo è dovuto al fatto che quello era un documentario che riraccontava la storia del fascismo. Siamo in anni molto delicati, l'anno precedente la Democrazia Cristiana, avendo l'appoggio esterno del movimento sociale con il governo Tambroni, diciamo, fece preoccupare gli italiani e soprattutto la sinistra, perché non, in qualche modo non ci si rendeva più conto di che cosa fosse stato il fascismo. Con questo film, che fu voluto dal Partito Socialista Italiano e realizzato da tre cineasti socialisti, come hai citato prima, Cecilia Mangini, Lino Del Fra e Lino Miccichè, dicevamo, con questo film il partito e gli autori tentarono di riraccontare il fascismo agli italiani, cosa che un pochettino gli italiani si erano dimenticati. Noi abbiamo un po' un problema con la memoria, noi italiani, no? Noi, lo diceva anche Pasolini, siamo un paese senza memoria. Ecco, quel documentario lì aveva questa finalità di ricordare agli italiani le storture, le bruttezze, gli orrori del fascismo e del nazifascismo, e indicare la strada di una possibile rinascita del paese attraverso quello che poi era stato nel dopoguerra il movimento della resistenza. Quindi, insomma, è un documentario molto forte di denuncia, che ha fatto molto piacere che la Filmoteca di Catalunya abbia presentato con ben due proiezioni, e mi sembra anche che le proiezioni siano andate molto bene. Ho visto molti giovani e questo mi ha fatto un grandissimo piacere.
E infatti è molto importante che ci siano anche giovani che conoscano questi documentari, queste opere, e quindi ripensino anche la storia italiana, ma non solo italiana. Tra l'altro, oltre ad aver avuto successo, Allarmi siamo fascisti ebbe anche, diciamo, molte critiche, soprattutto da parte del governo democristiano e da alcuni settori della DC e anche dalla Chiesa, per non tanto, almeno da quanto raccontavi tu, e mi piacerebbe che ora ci dicessi qualcosa su questo, per raccontare la storia in sé del fascismo, ma per alcune immagini che riguardavano sacerdoti e la vicinanza della Chiesa al regime fascista.
Sì, esatto. Beh, la storia della censura di Allarmi è una storia molto lunga. Brevemente, il film fu finito di realizzare nel 1961, tra l'altro con l'apporto, non ci dimentichiamo, di un grandissimo intellettuale che scrisse il testo, che era Franco Fortini. Finito questo film, la censura lo bloccò perché all'epoca la DC, che era al potere, non voleva che si parlasse delle connivenze, delle connessioni che ci furono tra fascismo e Stato Vaticano, cosa che invece il film mostrava letteralmente, con preti che facevano il saluto fascista, con le file dei preti che andavano a votare nel plebiscito su Mussolini. Questa cosa era una cosa abbastanza inaccettabile per il governo dell'epoca, e per questo fecero una grandissima battaglia per non farlo vedere. Dopodiché, battaglia che poi si risolse appunto nel 62 con l'uscita del film nei cineclub, che però appunto poi il film ebbe la forza per parlare agli italiani al di là di queste polemiche che poi non servivano a niente, insomma.
Certo, e oltre in ogni caso ad Allarmi siamo fascisti, nel documentario che hai girato su tuo padre, ricordiamo il titolo, Lino Miccichè, mio padre una visione del mondo, uscito appunto nel 2013, parli di tantissime altre cose che sarebbe impossibile ricordare adesso in questa intervista. Forse però una menzione va fatta all'esperienza del festival del nuovo cinema di Pesaro, che insomma vide tuo padre tra i fondatori, gli animatori e appunto l'anima di questa esperienza, che ha avuto anche dei momenti molto particolari. Citavi prima Pasolini, che diede manforte all'inizio di questa esperienza, che portò in Italia e fece conoscere cineasti di tutto il mondo, e che ebbe anche alcuni momenti, diciamo così, di difficoltà, come quella nell'edizione del 1968.
Esatto, esatto. Beh sì, il festival, la mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro si occupava per l'appunto di nuovo cinema. Quelli erano anni di gran fermento culturale, politico e conseguentemente cinematografico. Per cui mio padre, che dirisse questo festival per un quarantennio, decise insieme ad altri collaboratori di mettere in piedi questo festival, che voleva raccontare le nuove cinematografie, quindi la nuova cecoslovacca, il new cinema statunitense, il cinema nuovo brasiliano e tutte le tendenze anche italiane che si rifacevano al cosiddetto nuovo cinema. Quindi nasce come un festival di sperimentazione, un festival di avanguardia vera e propria. La cosa curiosa fu che proprio nel 68, quando ci furono il movimento studentesco insieme agli operai, iniziarono a contestare, anche questo festival finì tra le organizzazioni contestate, quando poi invece, essendo un festival d'avanguardia ed estremamente, possiamo dirlo, di sinistra, sembrava molto strano. Però loro non persero, gli organizzatori e in particolare mio padre non persero la calma, riuscirono a gestire questa critica fatta dagli studenti, e dal 68 in poi il festival è leggermente cambiato ed è diventato un festival più aperto all'esterno, senza premi, perché in quell'epoca appunto i premi venivano visti come una cosa borghese voluta dal mercato, con l'ingresso libero e quindi venendo incontro alle esigenze di operai e di studenti. Insomma, attraverso questi escamotage riuscirono a portare avanti il festival e a concluderlo nel miglior modo possibile. Pesaro segna nella storia del cinema italiano un momento importantissimo, perché ha formato interi quadri. Tutti coloro che in questo momento sono nelle posizioni più importanti del cinema italiano, mi riferisco, non so, a Marco Müller, a Steve Della Casa e tanti altri, hanno lavorato e sono cresciuti con Pesaro, e questo è un dato di fatto, insomma.
Infatti anche una domanda di una persona che ha assistito alla proiezione del documentario Lino Micci che è mio padre, qui alla Filmoteca di Catalunya lo scorso 28 gennaio, metteva anche in luce una cosa, il piacere di riscoprire una figura come quella di tuo padre, vedere tutto ciò che è riuscito a creare anche a livello di scuola, di punti di incontro, di dibattito, di mostre e di tantissime altre cose. Ma allo stesso tempo questo porta anche una riflessione sul presente del nostro paese, dell'Italia, come vedere quanto sono cambiate purtroppo in peggio le cose.
Sì, questo è vero. Noi quando facciamo un percorso di analisi storica abbiamo il dovere di farlo, perché e di farlo in maniera più obiettiva possibile, ma nello stesso tempo dobbiamo anche cercare di capire, secondo me, che cosa questo lascito ha nel contemporaneo, no? In quello che c'è attorno a noi. La generazione di mio padre ha avuto grandi ideali, è riuscita a spostare grandi forze, hanno tentato di costruire un mondo. Poi da qui a dire che ci siano riusciti, sinceramente non lo so, cioè nel senso che probabilmente servirebbe più tempo, una trasmissione a parte per parlarne, ma cioè ciò che la generazione appunto del post 68 ha lasciato a noi figli, insomma, io credo che non ci hanno lasciato necessariamente un paese risolto. Il paese che loro volevano, come si dice anche nel documentario e come sono anche loro a dirlo, il paese che loro volevano non c'è mai stato e non c'è. Poi le degenerazioni della modernità, la televisione e tante altre cose hanno fatto il resto, ma diciamo che non possiamo definirla una generazione che ha avuto successo, è una generazione che aveva dei valori molto forti, che ha cercato anche di trasmetterli, ma da un punto di vista pratico non mi pare che il paese sia migliore di prima, insomma.
E Francesco, dopo questo film su tuo padre, hai già degli altri progetti in cantiere?
Sì, io ho un paio di progetti, uno è per un film lungometraggio, un film di fiction, e un altro sarebbe un altro documentario di tipo storico. Mi piacerebbe molto raccontare quello che appunto anche lì, dove mio padre è stato in parte protagonista, raccontare la storia del socialismo italiano, perché siamo l'unico paese, dopo l'esperienza di Craxi, l'unico paese europeo che non ha un partito socialista. Questa cosa secondo me è una grave mancanza, perché credo che i valori socialisti siano ancora validi, e per cui mi piacerebbe raccontare perché, appunto fare un'analisi storica per poi capire dove andare a finire. Io questo ancora non lo so, però mi piacerebbe analizzare i motivi per cui è successa questa cosa, e se c'è un possibile futuro, perché no.
E Francesco, in bocca al lupo quindi con questi tuoi nuovi progetti, ancora complimenti per il documentario L'inamici che è mio padre, una visione del mondo, e ti aspettiamo presto a Barcellona e tienici al corrente di tutte le news.
Grazie Steven, grazie dell'ospitalità, siete stati molto gentili e sarà un piacere rivederci e risentirci.
Gina, c'è il Dani? ecco, allora io sono in Russia, vi faccio tanti saluti già da qui, solo che c'è un piccolo problema, ecco. Allora, come sapete, qui a Socchi c'hanno tutti dei problemi, infatti abbiamo il Twitter, quello lì che c'è Socchi Problems, tutti diciamo i problemi, però c'è il problema più grande, che non c'è la neve. È un problema, qui io mi ero attrezzata per fare tutti i pupazzi di neve, infatti adesso mi sono iscritta alla gara di pupazzi di neve. Come faccio? Ho portato le carote, guarda che col naso con quel modo ci viene benissimo. Allora, un'altra cosa da dire, sono vicine a distanze con quelli ragazzi lì che si spogliano, ma con questo freddo lì, le pussy riot, quelli lì, ma guarda, non perdono un'occasione che si tolgono tutto di dosso e si scribacchiano tutto addosso le lettere e le parole per protestare che il mondo va male. Allora ci voglio fare pure io, però e loro mi hanno detto, beh, meglio di no signora, perché poi se la portano in questura, ma io in questura ci sono abituata, io i poliziotti li conosco tutti, io li so, io ci so parlare, insomma. Che poi io adesso rivendicherei subito il diritto alla lasagna in Russia, ma soprattutto qui c'è un giallo, una cosa che non si può risolvere: è sparito il bob della nazionale della Giamaica. Ma poverini loro, gliel'hanno perso all'aeroporto, ma questo è un problema. Adesso glielo andiamo a cercare tutti. E ho detto, non si fa niente se non si ritrova quel bob lì. E tutti mi hanno applaudito! Bene, adesso andiamo. Ciao, baci, baci, baci! E calzate il preservativo!
Ormai davvero questa signora gira non si può più fermare, è davvero un pericolo pubblico. Per fortuna che almeno insomma non viene più a farci visita a Barcellona, ma se ne va fino in Russia, grazie al cielo che ci sono le Olimpiadi invernali, quindi insomma là, forse se ne sta ancora là un po'. Mi auguro che non torni più. Bruno, non sappiamo se è ancora in tournée, se ci ha lasciato altri messaggi in segreteria. Questo era il messaggio della signora Gina. Vabbè, e dopo l'intervista a Francesco Micichè, prima di sentire questo messaggio che ci ha disturbato ancora una volta della signora Gina, ci siamo sentiti un bel pezzo musicale. Si tratta di un gruppo che molti di voi conosceranno sicuramente, parlo dei Calibro 35, che questa sera saranno per la prima volta qui a Barcellona e offriranno un concerto al Marula Café di Calle Scudellers, metro Liceo, vicinissimo a Plaza del Trippi, quindi nel barrio gotico, alle 22, e presenteranno il nuovo disco Traditori di Tutti, da cui ci siamo sentiti proprio questa canzone, The Butcher's Bride, meravigliosi Calibro 35. A proposito di concerti, questa sera ce ne sarà anche un altro, non alle 22 ma prima, quindi insomma per chi vuole forse si può fare la doppietta di concerti questa sera. Parlo di Steven Munnar and the Miracles Band. Steven Munnar lo abbiamo avuto ospite ad ottobre qui a Zibaldone, dove ci presentò in anteprima il suo nuovo disco Time Traveler, uscito a inizio dicembre, disco che questa sera presenta a la DOS dell'Apollo, all'interno dello Scapriccios dell'Apollo, quindi l'Apollo sarà l'Apollo nella fermata di metro parallelo, all'inizio insomma del Poble Sec, appena usciti dal Raval, e alle 20:30. Quindi un'altra occasione per vedere un bel concerto. E poi vi annunciamo, anche se purtroppo i posti sono già, non ce ne sono più, quindi è già sold out, il concerto di altre due musiciste care amiche. Una è stata ospite la settimana scorsa qui a Zibaldone, cioè Caterina Angela Fadda, è stata qui il 31 gennaio insieme a Vanessa Bissiri per parlarci del nuovo album e del progetto dei Dinat Attack, questo gruppo di melting pot residente e attivo da anni qui a Barcellona. Questa sera invece Caterina Angela Fadda suonerà con Russo Sala, che è stata ospite varie volte qui a Zibaldone, alla Casa Elisialde di Barcellona, per presentare nuove canzoni di questo progetto a duo appunto tra la Sardegna e la Catalogna. Ma andiamo con una canzone di Steven Munnar and the Miracle Band, dal loro nuovo album Time Traveler, che presenteranno questa sera alle 8:30, tra poco più di un'ora e mezzo, alla DOS dell'Apollo. Ci andiamo a sentire City of Cats.
Once I met you, angels in the city of cats. Should I say rats? Should I say that? City of cats. City of cats. Once I fell in love in the the city of hope? Should I say do? Cause all they want is mind control. Just think of alcohol. There's a mist in your eyes, makes you weak, makes you blind. He moves you the way he slips through the night. You better pretend you just don't know, but you know what I said try.
Try not to step inside.
Try not to step inside. Try not to step inside. In the city of hope, should I say do? Cause all they want is mind control. Just think of alcohol. There's an arm, there's a hand, there's an answer, there's a star. It moves you away, protects you night long. Beware, my friend. Given his hair, and you know what I said try.
Try not to step inside.
Try
not to step inside.
Oh yeah.
Try not to step inside.
Abbiamo in collegamento telefonico dall'Argentina Fabio Aragone. Ciao Fabio e benvenuto, anzi bentornato a Zibaldone.
Buon pomeriggio Steven, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori di Contrabanda.
Fabio, tu eri stato nostro ospite ad inizio ottobre, eri venuto a parlarci proprio qui negli studi di Radio Contrabanda di questo tuo progetto, un crowdfunding per finanziare la tua ricerca sull'emigrazione in Argentina. Il progetto, il crowdfunding è andato a buon fine e infatti tu ti trovi in Argentina. Quindi insomma, innanzitutto complimenti, ma dici qualcosa di più, perché davvero è stata una novità riuscire a finanziare una ricerca con il crowdfunding.
Guarda, hai totalmente ragione Steven, la campagna di raccolta fondi è andata al di là di ogni aspettativa. Hanno partecipato davvero tutti, dalla famiglia, dagli amici, dai conoscenti, da semplici appassionati della tematica trattata, e addirittura, cosa davvero quasi unica, hanno partecipato anche tantissime istituzioni, e tra l'altro va ricordata la partecipazione della Casa degli Italiani di Barcellona.
Assolutamente. E Fabio, tu sei arrivato in Argentina ad inizio gennaio e ti fermerai per quanti mesi?
Allora, dovrei rimanere 6 mesi e mezzo e il periodo sarà praticamente suddiviso tra una ricerca in Argentina e una in Uruguay.
E la tua ricerca è molto interessante perché appunto lega quello che è il Cono Sur, l'Argentina e l'Uruguay, con l'Italia. È un lavoro sulla storia, la memoria, ma soprattutto anche le immagini di questa emigrazione. Ci puoi un attimo ricordare ai nostri ascoltatori qual è la prospettiva della tua ricerca?
Effettivamente, come tu dici Steven, la particolarità di questa ricerca è il fatto di puntare i riflettori su quello che è il ruolo delle immagini nel processo migratorio, perché in generale l'emigrazione verso Argentina e Uruguay l'hanno trattata tanti storici e tanti esperti della materia in Italia e anche in Argentina, però l'originalità, diciamo, di questa ricerca è appunto concentrarsi su quello che è stato il ruolo dell'immagine nell'arco di 90 anni di migrazioni verso Argentina e Uruguay. Quando parliamo di immagini non mi riferisco semplicemente alle fotografie, solo alle fotografie, ma mi riferisco anche proprio all'immaginario che si crea nella mente dell'emigrante quando pensa alla terra dove insomma cerca un nuovo futuro, e anche all'immagine che ha invece della terra che lascia, della patria, insomma.
E come sono andati questi primi giorni, i primi passi di questa ricerca? Quello che ti aspettavi o quello che hai trovato in Argentina, a Buenos Aires, dove sei in questo momento, è invece qualcosa di diverso?
Sì, allora diciamo che in questi primi 20 giorni ho cercato innanzitutto di pianificare il lavoro. È una tematica così vasta che la prima difficoltà è proprio quella di non a volte deconcentrarsi da quello che è l'obiettivo principale, che è quello appunto di raccogliere informazioni e materiale visuale su una comunità in concreto. La comunità sulla quale sto lavorando in questo momento è la comunità campano-lucana. Ho riconosciuto tre gruppi di questa comunità: uno si trova nei pressi della capitale, precisamente a Temperley, e due si trovano in provincia. Sono tre gruppi che sono arrivati in momenti differenti. Stiamo parlando di un gruppo che è arrivato a fine 800 e di un altro gruppo che è arrivato dopo la Seconda Guerra Mondiale. In questo momento sto lavorando con gli ultimi testimoni dell'emigrazione, che sono persone che sono emigrate negli anni 40 e 50. Sto pianificando con loro delle video interviste e soprattutto sto lavorando sulla raccolta di immagini provenienti dai loro album familiari. È davvero, da questo immenso archivio visuale stanno venendo davvero fuori tante sorprese.
E per esempio siamo molto curiosi, dici un po' qualche chicca che magari sei già riuscito a scovare.
Allora guarda, ti dico, la prima grande sorpresa, rovistando nell'archivio familiare di una mia zia, tra l'altro una cugina di mio padre, sono uscite fuori addirittura delle mie foto che io non conoscevo, delle foto poi con dedica, con delle cose che scriveva mio padre che io non avrei mai immaginato, però che sono state davvero molto simpatiche, e comunque un aspetto che rimarca ancora di più il carattere anche autobiografico di questa ricerca. Ricordo infatti che, essendo una ricerca partita in assenza totale di fondi, è stato possibile perseverare proprio perché insomma c'era un forte legame con la tematica, in quanto appunto relazionata con le mie vicende familiari. E poi invece altri documenti visuali interessanti sono sicuramente le foto post mortem trovate. Per alcuni potrebbero sembrare macabre, però devo dire che sono un documento antropologico estremamente interessante, perché dimostrano di come le famiglie, anche a distanza di chilometri, riuscissero a trasmettere tutta una serie di informazioni, e prime tra tutte appunto anche la scomparsa dei familiari più stretti. E era interessante vedere anche come economicamente si investisse sulla documentazione fotografica del funerale. Infatti erano foto che documentavano tutti i passi, diciamo, della cerimonia funebre, da quando la persona moriva fino alla processione che poi lo portava alla chiesa e poi al cimitero.
È un documento molto interessante. E Fabio, tra l'altro, prima mi accennavi fuori onda che in agosto ci sarà un interessante evento che si organizzerà in Italia.
Sì, infatti. Diciamo che questa è una ricerca che ha dei contenuti che vanno al di là del dottorato. C'è anche una sorta, tra virgolette, di attivismo da parte mia e di altre persone che collaborano con me, perché si cerca un po' di non perdere i legami con queste comunità di emigranti e anche tanti gruppi di discendenti di emigranti che hanno voglia di riscoprire le loro origini. E da questo punto di vista stiamo cercando di creare degli eventi già ad agosto, che ormai dovrebbero essere definiti solo da un calendario che speriamo di presentare ad aprile, e gli eventi consistono in realtà nell'accoglienza di 50 persone che arriveranno dall'Argentina e dall'Uruguay, e che grazie appunto a un gruppo che sta coordinando tutto l'evento potranno conoscere realmente a fondo i luoghi da cui sono partiti i loro antenati E tra l'altro una cosa interessante che va detta, la presentazione ufficiale di questi eventi avverrà in doppia lingua qui in Argentina e poi successivamente in Uruguay. È importante dire che in tutta questa avventura, insomma in tutta questa serie di eventi, poi non sono solo, ci sono davvero tanti amici e tanti collaboratori che mi stanno aiutando, e un po' da tutte le parti del mondo si può dire, ci sono tanti appunto discendenti di emigranti che stanno coordinando e offrendo supporto logistico qui in Argentina, ma ci sono anche tanti amici italiani che verranno e parteciperanno a questa presentazione. Posso ricordare Marco Morelli di Roma, Rosario Carrano del Vallo di Diano e Yarubi Salas, che è una presentatrice di eventi, che è residente in Spagna e che tra l'altro anche lei è di origine italiana.
Ah, benissimo, quindi tienici al corrente di questi eventi. Un'ultima domanda prima di chiudere questo collegamento con te da Buenos Aires. In questi giorni l'Argentina è un po' sui giornali di tutto il mondo per la svalutazione del peso. Tu che idee ti sei fatto, che impressione hai avuto in questi in queste prime settimane in Argentina?
Guarda, sinceramente è molto difficile giudicare la situazione sociale e economica qui in Argentina, e non vorrei cadere in facili giudizi. Sicuramente non è semplice. Sicuramente non sarà tutto vero quello che dicono i mezzi di comunicazione, però la situazione è complicata perché qui il costo della vita è più caro, più alto che in Spagna, e sicuramente chi ha uno stipendio medio qui di 400-500 euro se la passa davvero male. Questo così detto in due parole. Poi c'è da dire che magari tante altre cose funzionano bene, che come ti ho detto c'è un po' di speculazione, dei mezzi di informazione che sono controllati dall'opposizione e che cercano di diffondere certe notizie. Questa è anche l'altra faccia, diciamo, della medaglia. Però è davvero per un europeo difficile giudicare la situazione. Ci si trova un po' tra due fuochi e, come ti dicevo prima nel fuori onda, diventa davvero complicato. Certo è che non è facile la situazione e che l'umore della gente è davvero basso, e proprio è di ieri la notizia anche di un ulteriore aumento sia sul prezzo degli elettrodomestici che su alimenti di prima necessità come la carne e la verdura, quindi è complicato davvero.
È una situazione complicata. Fabio, ti ringraziamo di questo tuo collegamento, di averci tenuti al corrente della tua ricerca, ti facciamo ancora i complimenti per il successo del crowdfunding e in bocca al lupo appunto per i prossimi mesi. Tienici al corrente e insomma ci auguriamo di risentirci presto qui su Zibaldone su Radio Contrabbanda.
Grazie mille Steven per dare come sempre risalto alla ricerca e spero di risentirti o rivederti presto.
You think once again about the way I left you, don't forget that I try to understand you and that I need to help me for a while, healing my pain, fading my. Now there's too much to forget. I'm coming home, love. I'm coming home, and there's nothing to pretend. I'm coming home, my love. I'm sure that you will understand me. You're sure that I will understand. Once again, by the way you touch me, won't forget. Then you strive to understand me, but now I'm crying to my face again. So thanks you. Too much to fool.
nothing to forget. I'm coming home, my love. I'm sure that you will understand me. You're sure that I will understand.
Coming home, lui è Holden ed è qui con noi, è tornato a farci visita, è venuto a trovarci un'altra volta. Holden, nome artistico di Davide Sellari. Ciao Davide, bentornato.
Ciao, ciao a tutti.
È un piacere averti qua di nuovo.
E anche per me, grazie Steve.
E poi qui con la tua chitarra. Ci siamo sentiti questo pezzo con la tua chitarra perché Holden ci presenterà dal vivo un pezzo che entrerà nel suo prossimo album. Quello che invece ci siamo sentiti, dove cantava ancora in inglese, è il suo primo ed ultimo album, che ormai insomma si parla del 2011, sono quasi 3 anni Holden, no?
Sì, il tempo passa, sì.
E un album molto bello che è piaciuto molto, sei stato anche molto gentile a darci una canzone di questo album che è entrata a far parte della compilation Vezzibaldone Radio Experience nel 2012, hai partecipato al concerto live che avevamo organizzato, quindi insomma sei uno dei pilastri.
Uno di famiglia, diciamo.
Esattamente, uno di famiglia. E, Davide, ascolta, a proposito di crowdfunding, dell'intervista di poco fa con Fabio Aragone dall'Argentina, abbiamo parlato anche sì in un altro ambito, non quello della musica, del crowdfunding, perché Fabio è riuscito quindi, come ci ha raccontato, ad andare in Argentina grazie a un finanziamento della ricerca un po' sui generis, e quindi non dalle istituzioni pubbliche come dovrebbe essere e dalle università, ma insomma cercandosi fondi. E tu stai facendo proprio in questi giorni lo stesso per riuscire a registrare nei prossimi mesi il tuo nuovo album.
Sì, esatto, diciamo con le dovute proporzioni, no? Trattandosi di cose ovviamente differenti, chissà, forse qualcuno direbbe più effimere nel mio caso, ma insomma,
ma non
diciamo,
credo.
No, va bene, facciamo i falsi modesti.
Dai da mangiare all'anima.
Esatto. Detto così è molto è migliore sicuramente. No, sì, come appunto tu dicevi, io come tutti sanno ormai, insomma, il mondo della discografia, la musica in generale, con il passare del tempo è diventato sempre più difficile, quindi trovare produzioni, trovare finanziamenti che possano quindi aiutare un proprio progetto ad andare avanti è molto complicato. Quindi io ho percorso le strade, diciamo, ortodosse, che sono quelle della ricerca di una produzione, di un'etichetta, eccetera. Tutto questo comporta ovviamente delle spese personali che sono considerevoli, insomma, anche perché nessuno di noi è purtroppo, per fortuna, miliardario, quindi insomma sono spese che si fanno sentire. Quindi da qualche anno negli Stati Uniti e in Italia da un anno e mezzo si sta facendo conoscere questo nuovo strumento del crowdfunding, che non è altro che una sorta di diciamo raccolta fondi per un fine ben preciso che viene presentato. Nel mio caso il progetto è stato accettato e presentato a Music Racer, che è la piattaforma italiana numero uno per quanto riguarda il crowdfunding, fondata tra l'altro dal cantante di Marta sui tubi. È una struttura che sta avendo un ottimo successo che è stato utilizzato anche da diciamo cantanti, artisti affermati. Mauro Canali o anche CSI hanno fatto da poco, hanno fatto una raccolta fondi per un cofanetto speciale, insomma eccetera. Ora non faccio tutto l'elenco, ma comunque una Music Racer è una pagina di crowdfunding italiana che sta funzionando bene. Io ho presentato il mio progetto, è stato accettato e quindi siamo partiti per la raccolta fondi per il mio nuovo album.
È un progetto che tra l'altro sta andando benissimo, perché è cominciato meno di un mese fa, c'è ancora poco più di un mese, perché in totale parliamo di 60 giorni, esatto. E praticamente hai già raggiunto l'obiettivo.
Sì, devo dire che stiamo già oltre le aspettative, insomma, soprattutto per quanto riguarda la rapidità del raggiungimento dell'obiettivo, perché pensa che in 15 giorni abbiamo raggiunto il 100% dell'obiettivo minimo, che è un obiettivo di 2000 euro, che è un obiettivo minimo che abbiamo impostato in una, con una quantità che non è esattamente quello che in realtà mi servirà, ma è una quantità minima con la quale avrò una base per poter poi
poter cominciare, esatto. Ed iniziare,
diciamolo, quindi. Ora sfacciatamente che l'obiettivo vero sarebbe il 200%, perché comunque la spesa che dovrò affrontare sarà più vicina al 200% che al 100%, insomma. Però è un grandissimo risultato grazie a tutti quelli che mi stanno supportando.
E come la gente come si può informare, come può darti una mano?
Allora guarda, direttamente dalla pagina musicriser.com. Il mio progetto si trova direttamente in home page, visto il successo che sta avendo. Ho scalato la classifica della pagina, quindi sarà il quinto o il sesto progetto, quindi in home page troverà Holden in viaggio verso il nuovo album, è il titolo del progetto, e lì potrà entrare, creare un profilo o entrare con il profilo di Facebook, scegliere la ricompensa, perché non l'ho specificato prima, non è una raccolta fine a se stessa, è una raccolta che ha in cambio sempre un corrispettivo, una ricompensa, che è nel maggiore dei casi il disco stesso. Quindi ho ritenuto questa formula vincente, perché in realtà è come una forma di prevendita sulla fiducia, perché in realtà il disco in realtà concretamente non esiste. Esistono le canzoni già finite con i testi completi eccetera, ma il disco non esiste. Grazie a questi contributi il disco potrà nascere, quindi il racer, come viene detto in questo contesto, metterà quello che desidera, in cambio avrà almeno il disco, fino ad arrivare poi a una coproduzione, insomma quelli sono...
Ci sono altre possibilità più elevate, diciamo.
Più elevate, diciamo, dal CD in digitale fino alla coproduzione.
E Davide, ricordiamo anche una cosa ai nostri ascoltatori, il tuo nome si scrive senza H, Holden,
sì,
con
importante.
La O iniziale, perché molti pensano al giovane Holden, e quindi di...
Se no finiscono dentro al romanzo, insomma.
Ma in fin dei conti le tue canzoni hanno molto anche della letteratura e del romanzo. E a proposito, il tuo primo album è uscito, il tuo primo disco omonimo, Holden, con canzoni in inglese, invece in questo nuovo album e anche la canzone che ci suonerai tra poco qui in diretta su Zibaldone Radio Contrabbanda è una canzone in italiano.
Sì, diciamo che non sono schizofrenico, ma in me diciamo che albergano da sempre, insomma da quando mi sono avvicinato alla musica, due anime, che una è quella più classica legata al cantautorato italiano, quindi ai grandi maestri che abbiamo avuto nel nostro paese, che ancora abbiamo, per fortuna qualcuno è rimasto, ma insomma diciamo che io mi riferisco più alla musica degli anni 60-70 che hanno fatto grande il nostro paese, insomma è stato un periodo per l'Italia grande, insomma non solo per la musica ma anche per il cinema, quindi ho una sorta di nostalgia vintage verso quel periodo. E come dicevo, questo è un mondo al quale sono molto affezionato. Poi c'è anche la musica anglosassone, quindi dai Beatles in poi. Adesso dico Beatles perché è il nome più immediato, ma insomma sarebbe un elenco lunghissimo. E dunque invece sono queste due anime che lottano costantemente una contro l'altra, lottano in maniera pacifica, insomma, ma diciamo che ora l'esigenza pressante è stata quella di comunicare in italiano, perché sento come l'esigenza di dare privilegio ai testi. Ho cercato di lavorare molto sui testi, sperando di aver ottenuto un buon risultato, insomma.
Qualcuno, insomma, qui a Barcellona ti ha potuto sentire cantare in italiano in vari piccoli concerti, ma poi anche in quell'iniziativa che come Zibaldone Radio Contrabbanda nella quale abbiamo collaborato, cioè l'omaggio a Enzo Iannacci dello scorso 12 ottobre, dove tu hai interpretato una canzone meravigliosa, Giovanni Telegrafista, di Enzo Iannacci, non con la chitarra ma con l'ukulele, esatto. E poi hai suonato anche un pezzo tuo.
Un pezzo mio che è lo stesso che avevo pensato di fare qui da voi.
E quindi quando vuoi i microfoni di Zibaldone sono pronti.
Perfetto.
Per te. Abbiamo qui Holden, il titolo della canzone?
La vita è un gioco.
La
La vita è un gioco lungo che poi sempre dura poco, un gioco idiota che vuoi non finisca mai, giocando a perdersi, incontrarsi, ritrovarsi, fare tardi e ritornare nuovamente sui tuoi passi. L'amore è un gioco, è un incidente di percorso, è vento e fuoco, è la parola che tu non diresti mai, ma se la dici poi ti chiedi come ho fatto fino adesso a stare zitto e ancora in piedi. Ma allora vedi, ma dove sei finito adesso, amico mio, fratello perso, chissà dove io ti penso. Prendi a calci questo schifo di mattino, piove tanto ma non dirmi che ora crederai al destino. Pure tu, tu che dicevi sempre stai tranquillo che ti importa, le strade sono tante, ma è la tua, la tua, la tua, quella che conta. È tutto un gioco bello e se ci pensi non è poco. Ma più vai avanti e più ti chiedi come mai le cose cambiano, ma tu ti senti uguale, ti fa male ritornare, allora non ti volti più, più. È un pressappoco, è un incidente di percorso, è vento e fuoco, è la parola che tu non diresti mai. La gente passa e se ti vede poi ti chiede se una vita in più ce l'hai, ma tu non ce l'hai. Ma dove sei finito adesso, amico mio, fratello perso, chissà dove io ti penso. Prendi a calci questo schifo di mattino, piove tanto ma non dirmi che ora crederai al destino. Pure tu, che mi dicevi sempre stai tranquillo che ti importa, le strade sono tante, ma è la tua, la tua, la tua, quella che conta. Ma dove sei finito adesso, amico mio, fratello perso, chissà dove io ti penso. Prendi a calci questo schifo di mattino, piove tanto ma non dirmi che ora crederai al destino. Pure tu, tu che dicevi sempre stai tranquillo che ti importa, le strade sono tante, ma è la tua, la tua, la tua, quella che conta, quella che conta. La vita è un gioco, la vita è un gioco,
Holden qui su Zibaldone Radio Contrabbanda. Complimenti per questa La vita è un gioco in anteprima per Zibaldone. Entrerà nel tuo prossimo album, si sa già il titolo o lo puoi dire?
Questo è la cosa, diciamo che è l'ultima cosa rimasta, perché i titoli delle canzoni ci sono, i titoli ci sono, il titolo del disco, sì, io forse sì, anticipo quello che sarà un po' quella che è la mia idea, mi collego anche a una canzone del disco. Allora, io sono un grande appassionato di cinema, oltre che di musica, ed ho un film che da sempre per me occupa la vetta, insomma, della cinematografia, ma soltanto dal mio punto di vista, che è C'era una volta in America, che è un film che per una serie di motivi, vuoi per la colonna sonora di Morricone, vuoi per le inquadrature, insomma, ci sono tanti motivi che emotivamente mi hanno coinvolto così tanto da metterlo lì sul piedistallo. E c'è una scena alla fine del film nella quale si incontrano due vecchi amici, insomma, uno è Robert De Niro, l'altro è l'attore di cui non ricordo il nome, un po' mi vergogno perché è il mio film preferito.
Ma succede, a volte la memoria fa brutti scherzi.
Esatto, insomma, c'è questo dialogo finale che mi ha sempre molto emozionato. E quindi una canzone del disco racconta di questo incontro fra due vecchi amici che si rivedono dopo 20 anni, dopo tutto quello che è passato. La storia del film ora non la faccio perché non finiremo mai. E c'è una frase in C'era una volta in America che mi ha sempre molto colpito, quando viene chiesto appunto a De Niro: ma tu cosa hai fatto in questi ultimi anni? E lui risponde: sono andato a letto presto. Ed è una frase che è amara, sintetica, che vuol dire così tante cose, insomma. Quindi ho pensato a questo titolo: sono andato a letto presto. E poi
ma non è vero, dai, io so che stai fuori fino a tardi,
appunto,
la sera.
Appunto, è lì che esce fuori l'ironia, insomma, del titolo. È un titolo che potrebbe, è uno dei candidati, poi ce ne sono anche altri, ma volevo, ecco.
E Davide, abbiamo ancora un paio di minuti. So che avevi, quando imbracci la chitarra è difficile e togliertela, ed è un piacere che tu non te la voglia togliere. E vuoi proporci qualcos'altro qua dal vivo?
Facciamo una mezza canzone, facciamo una strofa e un ritornello.
E allora vai, Holdenevi, così vi ricordiamo e poi ci salutiamo. Davide, Music Riser, il suo progetto in viaggio verso il nuovo disco?
Sì, in viaggio verso il nuovo album. Tutti quelli che vorranno partecipare sono più che ben accetti, perché ancora c'è strada da fare e ogni contributo sarà preziosissimo.
E quindi la canzone che ci propone adesso si intitola?
Si chiama Bonnie.
Eccola qui allora, Holden su Zibaldone, quando vuoi.
Quasi 20 anni, capelli di pane, cammina, scrive, vive e sorride. Bonnie ha visto il mondo lei l'ha vista andare, ma se ritorni li vedrai. Bonnie, che ci vuole più coraggio che timore, se vuoi navigarle bene il cuore, basta avere gli occhi chiusi, un buon timone, infine andare. Bonnie ha gli occhi grandi e dolci di stupore, che già non sai scordare più il suo nome, lei che ti ha insegnato a non avere fame sotto un cielo nuovo dopo il temporale. Bonnie ha gli occhi grandi e dolci di stupore, tu che già non vuoi scordare più il suo nome, lei che ti ha insegnato a non avere fame sotto un cielo nuovo dopo il temporale. Grazie.
Grazie a te Davide, grazie a te Holden, in bocca al lupo con questo progetto, in bocca al lupo con il nuovo album.
Crepi, e grazie a te Steven, e grazie a Radio Contrabbanda.
Tienici sempre al corrente delle tue news. Andiamo con un po' di musica, ti aspettiamo prestissimo Holden, davvero qui a Zibaldone. E prima di passare la parola al nostro caro amico Claudio Cardone, andiamo con una canzone. Loro vengono non da Perugia, ma vengono dal Colorado, si chiamano Slim Chesna Auto Club, hanno suonato qui a Barcellona martedì scorso, un grande concerto, sentiteveli qua.
Yeah. Boston last time I met her. We was children 7 years by. She held my hand so softly. She was perfectly shy. My family went to wander 6 years in foreign land. I returned on last evening to take her by my hand. Let's go, let's go. I met with my girl. She looked at me with crossed eyes, so I sent her from this world. I cracked her with my shovel. She bent my shovel's blade. She still had them crossed eyes. I dug her crooked grave. This is how it's always been. This is how we do things in the country. Morning, the rains they came down, washed away that crooked grave, washed her straight into town. She nudged against Judge Henry. She looked at him with cock eyes. Judge Henry, he's as thick as the best built dam. Even he knew she'd passed on by. I sought her kinfolk out. I asked to sing at her funeral. They said,
son, we'll be proud.
A song it began to bend and break as her box went in the ground. They dug her a brand new hole with walls to up and down.
This is how it's always been. This is how it's always been. This is how we do things in the country.
Creeping round this town, entered every pine board shed, all their tools I did found. I put them in my vice grip, turn them to the left and the right. Returned them to their tool sheds, straightened out this town with might. Now when they hold a garden,
you see it angles to the northeast.
When they raise a new building,
you see it leans askew and long doth it creep.
Now when they shape a new tool,
well, from the ones he's made on straight, see every which way things be crossing up. All these crooked graves, they will be up me.
This is how it's always been. This is how we do things in the country. This is how it's always been. This is how we do things in the country. This is how it's always been. This is how we do things in the country. This is how it's always been. This is how we do things in the country.
This is how we do things in the country. Loro sono gli Slim Chestnut Auto Club da Denver, Colorado, prodotti dalla Alternative Tentacles Records di San Francisco, del nostro grandissimo Jello Biafra, e sono stati a Barcellona, qui nella sala Sidecar, proprio della stessa Plaza Real dove ha sede anche Radio Contrabbanda, per presentare il loro ultimo album, che è una raccolta in realtà di pezzi, alcuni incisi di nuovo, An Introduction for Young and Old Europe, una tournée 18 giorni, 18 concerti, dalla Repubblica Ceca alla Spagna, passando per Austria, Olanda, Belgio, Francia e Germania, quindi davvero una tournée intensissima e dei concerti meravigliosi di questa band numerosissima. In questo caso erano sei elementi, c'erano logicamente Slim Chestnut, il fondatore ad inizio anni 90 di questo gruppo, che unisce, come avete potuto sentire, il country con qualcosa della tradizione gospel, con il punk, con anche il blues. E poi Mally Mally, altro membro, pilastro fondamentale di questa band. Il pezzo che ci siamo sentiti, appunto, è tratto dall'ultimo album, An Introduction for Young and Old Europe, ma un pezzo già contenuto in uno dei loro album più famosi e più apprezzati del 2004, The Bloody Tenant Through Peace. Magari dopo ci sentiamo un altro pezzo degli Slim Chestnut. Vi ricordiamo che per chi magari ci stesse ascoltando da altre parti della penisola iberica, suoneranno questa sera a Santander e domani, sabato 8 febbraio, a Bilbao, e poi se ne torneranno negli Stati Uniti, quindi approfittatene. Ma è già qui con noi il nostro carissimo Claudio Cardone. Ciao Claudio, bentornato.
Ciao Steven, non riesco a reggere il ritmo della tua parlata, che è velocissima, però ci provo.
È come dopo ci prendi il punto e si continua così. E Claudio, lo sapete, porta avanti una rubrica molto interessante, Vogliamo i nomi, così l'abbiamo chiamata. E quest'oggi che nome hai scelto?
Quest'oggi ho scelto il nome di Barbara, che vedremo molto a che fare con la parola, con la voce
e con la velocità.
E con la velocità, beh, anche.
E allora andiamo con la sigletta. The name game. Judy, 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 bo booty, banana, fana, fo foodie, fifa, mo moody. E con la sigletta rientriamo, e tra l'altro è arrivato in studio anche il nostro carissimo Banzo. Banzo, se vuoi avvicinarti al microfono e salutare i nostri ascoltatori, come va?
Buonasera a tutti, quest'oggi la Repressione Today non andrà in onda per problemi tecnici, che nella fattispecie si riassumono in un infortunio informatico nel bel mezzo della preparazione, seguita da un copioso coro di bestemmie, ma non voglio rubare la scena a Claudio.
Allora no, ci fai
il coro di bestemmie è finito poco fa, quindi posso essere testimone della cosa.
E allora, mentre il Banzo rimane qui e ci fa compagnia in questa mezz'ora che ci rimane qua da Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, Claudio, e andiamo quindi con significato, origine, destino di questo nome che hai scelto quest'oggi, cioè Barbara.
Barbara. Dunque, per i sumeri, Barbar indicava semplicemente lo straniero. Quindi, partendo dall'etimologia, vediamo che l'etimologia ha a che fare con il concetto di essere straniero. Per i greci, invece, Barbaros era riferito ai popoli di lingua non greca, quindi già in senso spregiativo per chi non parla la loro lingua. Passò quindi anche a significare balbuziente. Si è partiti quindi da un concetto semplicemente di colui con cui non si comunica in generale, essendo straniero, che viene da altre origini, a colui che non si comunica a cui non si comunica verbalmente. La parola, da un lato, rappresenta il mezzo per comprendere la realtà, ma anche, da un punto di vista simbolico, il mezzo per creare la realtà. Tant'è vero che in tante culture, in tante religioni, in miti di creazione, all'inizio c'è una specie di vocalizzazione. Anche nel Vangelo di Giovanni, cioè, all'inizio fu il verbo. Quindi questa parola che non solo è comunicazione ma anche creazione. Comunque, più in generale, straniero, come dicevo, è colui che non condivide i propri costumi e la propria linea di antenati con l'altro, diciamo. Con lo straniero, per questo, si suppone che non ci sia intendimento, che ci sia qualche difetto, qualche difficoltà di comunicazione. Se guardiamo la leggenda di Santa Barbara, si ritrovano proprio questi elementi relativi alla comunicazione. Il padre di Barbara è pagano e la fa rinchiudere in una torre, dove dovevano essere costruite due finestre, mentre Barbara ne fa costruire tre per il concetto di Trinità, perché lei è cristiana. Il padre capisce che è diventata cristiana e la denuncia alle autorità romane, che insomma la condannano, viene torturata e decapitata, e poi il padre viene colpito da un fulmine e muore anche lui.
E caspita!
Che serie di
che si direbbe in Romagna, Banzo?
È irriferibile, credo, però è curioso.
Il dio Bo ci sta bene sempre.
Quello è per tutte le stagioni, ma non volevo essere eccessivamente scurrile. Piuttosto è bello vedere che, ad esempio, in questi tempi sarebbe stato per via di un tatuaggio, non per via di una conversione al cristianesimo.
Forse hai ragione, Claudio, prego.
Sa molto invece di questo di condono edilizio, non erano tre, vabbè. Comunque una finestra in più in pratica. Cosa ci segnala questo? Innanzitutto il concetto che Barbara sia stata il punto che abbia scatenato questa cosa, l'idea di una finestra in più, di una nuova apertura, sottolinea il discorso della comunicazione, non aprire una nuova finestra, una nuova apertura di comunicazione. Inoltre, per una serie di motivi, il simbolo che si associa a Barbara, cioè quello che si vede anche nelle statue della santa, che porta in mano una piuma, e la piuma è il mezzo per scrivere messaggi, la piuma che si usava con l'inchiostro, no? Ma anche la piuma delle ali come ali di messaggero. Anche il suo rapporto con il padre denuncia questo problema di incomunicabilità. Il padre la rinchiude in una torre, non si parlano sostanzialmente, la loro comunicazione avviene attraverso questo cambio che fa Barbara nella struttura della torre. Il cammino che fa Santa Barbara sostanzialmente è una mancanza di comunicazione col padre terreno e l'apertura di una comunicazione con il padre divino. Questo sarebbe il retroscena simbolico della storia, del mito. È evidente quindi che per il mandato legato a questo nome c'è l'idea di comunicare con gli altri e con se stessi. Il rischio e l'ostacolo per Barbara è risultare straniera a se stessa, ossia non conoscersi praticamente, e incapacità di comunicarsi, di parlarsi, di esprimere anche a parole le cose. Questo è un po' è abbastanza semplice e diretto il significato di questo nome. Poi sono andato a vedere alcuni personaggi famosi, vediamo se come al solito quello che ti viene in mente è completamente diverso.
Barbarella a me viene in mente, però forse ecco.
Beh, quello è una comunicazione non verbale, no? Però anche
c'era anche un film, tra l'altro, di Angelo Orlando, che è venuto spesso a farci visita qui a Zibaldone, ogni tanto fa delle incursioni, che si chiamava proprio Barbara. Poi magari quando lo risentiamo gli chiederemo lumi.
Se c'è
a
qualche, sì, qualche collegamento.
A te invece, insomma, qualche nome?
Beh, a me è venuto in mente, a parte che molte Barbara sono nel mondo della comunicazione e dello spettacolo. Barbara Boucher, tanto per non allontanarci troppo dal concetto di Barbarella. Barbara Streisand. Barbara D'Urso, che in realtà si chiama Maria Carmela.
Allora non vale per lei.
Però è nome d'arte, quindi ha a che fare
vale
con
doppio.
La carriera. Vale dopo, più che altro. E poi, vabbè, Barbie, che è, insomma, la bambola, no? Comunque anche utilizzata, anche quello nasce da un fraintendimento nella famiglia della Mattel che produceva questa
cosa. Sì, ma anche quello è uno pseudonimo, non è il nome vero.
E il nome vero qual è?
Non lo so, non è mai stato diramato.
No, c'è un nome che è Barbie, un nome più lungo della Barbie, adesso buono, non lo so, però
vabbè,
poi gli hanno dato un nome, insomma, all'inizio era Barbie. Volevo segnalare anche il caso di Barbara McClintock, che è una ricercatrice in ambito biologico, la cui scoperta più importante è stata quella dei trasposoni, cioè porzioni di DNA che i cromosomi omologhi comunicano fra loro e generano nuove combinazioni.
Va bene, grazie Claudio.
Nessuno
come
ha capito niente su questa ultima nota eccessivamente tecnica, però grazie.
Va bene, grazie così, ti aspettiamo come sempre qui a Zibaldone con altre news sui nomi o anche tante altre cose. E andiamo con ancora un po' di musica, ormai ci stiamo avvicinando davvero alla fine del programma, e andiamo con un'altra canzone di questi Slim Chesna Auto Club, una canzone che si intitola 32 Mouths Gone Dry. Eccoli qua, direttamente dal Colorado, arrivano anche qui in Plaza Reia alla Zibaldone.
Trouble and molding. this group of people, each with a molar in hand. It's my new form of divining, and through it to find the line.
Birds and dragons cross the country, it's when we realized it's all worn out dirt. I have to find myself back in line, that's when I realized all of my mouths hurt. Her teaching should lead us to water, 32 mouths gone dry. We should return to that wide open basin, full of crumble, flake and dry. And now we're on to rise above. And now we're on to rise above.
It's ashes to ashes, it's dust to dust. If he won't have us, then this other must. See, it's ashes to ashes, it's dust to dust. If he won't have us, then this other.
Her teeth lead us back to the basin. Her gummy mouth heaves a wheeze. Her mouth is filled with water. We dive in, defining what we need. Her teeth dry.
Signor Forti, stavo canticchiando un po' questa
canzone. Come ha fatto a entrare ancora?
Mi sono materializzato qua.
Ma scusi, lei non era in Orinocchia?
Orinocchia, sono orora tornato dall'Orinocchia.
Ma cosa c'è venuto a fare qua? Perché non se n'è stato là?
Mi sono lanciato, pensa, mi sono lanciato col paracadute.
Ma da dove?
Per fare in tempo, dall'aeroplano.
Cioè, quindi lei è arrivato dal tetto di Radio Contrabbanda?
Sì, ho fatto un lancio con avvitamento per essere puntuale e per...
Ma perché non si è fatto del male, non è caduto in un altro posto?
Ma
no?
Perché volevo stare qua in forma per questa...
Ma noi non vorremmo.
Frizzantina trasmissione di Bruno Show.
E non so se c'è anche il Banzo, secondo me il Banzo non ne vuole sapere, direi. Banzo, tu cosa hai da dire? Da tanto che non vedevamo questo fanfarone.
È caduto.
Appunto, non ho altre parole se non quelle che mi hai insegnato tu, un fanfarone.
Hai ragione.
Per risollevare un poco gli animi da tutti questi piagnistei e da questi sfottò, perché bisogna giustamente anche un po' sfottò.
Vabbè,
perché diciamocelo francamente, il conduttore di questa trasmissione...
Le chiudo il microfono, Bruno.
È un po' un piagnisteo.
Le chiudo il microfono.
È un piagnisteo. È il conduttore, diciamo, questa vocina che sta un po' troppo attaccata ai capelli, questa vocina.
Ma lei è solo invidioso, la gente non l'ha visto, lei è invidioso. Oh. Bruno,
si ride con il Bruno Show. È un po' di tempo, signor Forti, un po' di tempo che non incutevo, diciamo, qui in
queste incursioni, un po' così, a tenaglia.
Sì, a tenaglia, a forbici. Ho viaggiato molto, sono stato nelle foreste amazzoniche.
Ma com'è stata là?
Sì, sono stato male. Sì, sono stato nelle foreste amazzoniche, nelle foreste spermatozoiche, nelle foreste pluviali. Ho visto molti posti pericolosi. Oh.
Ah, per esempio?
Ah, per esempio ho visto il posto dove stanno gli elefanti grigi.
Addirittura?
Oh.
E dov'è?
E sono grigi, lo sa perché, signor Forti, sono grigi?
È il colore della pelle?
Per non confonderli con le fragoline di bosco.
Smetta, è proprio un...
Pensi che all'Orinoco...
Ridicolo,
pensi
su.
Che all'Orinoco ho conosciuto un verme mai visto, un verme single.
In che senso?
Single. Si era battuto per i suoi diritti, per non farsi chiamare solitario.
Ma la smetta!
C'è il Banzo che ha fatto un sorrisetto.
Insomma.
E pensi che all'Orinoco, che ho rischiato di prendere quegli insetti che ogni tanto li ha presi anche lei, quegli insetti.
Cosa quelli, parla?
Quelli che lei che c'ha tanti peli, si chiamano le piattole.
Ma non ce l'ho mai avuti, la smetta!
Pensa che le piattole sono il nemico pubblico numero uno.
Ma la smetta!
Oh. Allora,
ma lei li ha presi o no? No, lì sui baffi forse?
No, no, infatti io mi sono pelato i baffi, ah, un po'
per sicurezza,
per sicurezza, perché sì. A noi ci piacciono pelate, diciamoci la verità, signor Forti, signor Forti,
ad
siamo moderni.
Di più ad alcuni di
siamo
meno.
Siamo moderni. Oh, e sono stati imposti pericolosissimi.
Per esempio, ci dica un po'.
Oh, tipo
siamo curiosi.
Oh, è tipo, sto dicendo, è tipo battipaglia.
Pericolosissimo.
Pericolosissimo, sono stato a Correggio.
Quello è un po' noioso.
È noioso, però c'era l'elezione di una miss. Miss Correggio.
Ma la smetta.
E non tirava un'aria buona lì in quel posto.
Non molto, immagino.
Non
molto.
No, devo dire, viaggiando, devo dire che ho pensato molto al mio passato, un po' turbolento, un po' quello.
Ma quello proprio di infanzia.
Quello di infanzia. Quello è triste.
Che storia triste. Io proprio ogni tanto ci penso, Bruno, e penso. E la lascio in fin dei conti intervenire a Zibaldone così perché lei perché possa superare questi suoi drammi personali.
È molto crudele quello che mi è successo. Infatti queste suore francesi carmelitane erano suore francesi che erano le padrone facevano il bello e cattivo tempo a questo orfanotrofio. Francesi erano suore carmelitane francesi con i tacchi a spillo
addirittura. Belle?
La fazione opposta delle carmelitane scalze erano delle suore come lei, erano molto molto cattive.
Non sono cattivo, la lascio pure parlare 10 minuti su.
E ci bastonavano con le mazze giudate.
Ma facevano bene?
Male, ci bastonavano e poi sai che facevano?
No.
Ci appendevano e ci usavano come bandiera al vento.
Bellissimo!
Sì, facevano via con vento.
Ma la smetta.
E la mia voglia di avventura, quella carezza della sera, nacque un po' così di queste così. Peripezie, che poi divenne anche un film, Fuga dall'orfanotrofio.
Addirittura?
Sì, diretto da John Carpentier. Era molto bravo a costruire le cose, faceva ogni tanto dei film. Orphanage Escape, con il famoso attore Clint Eastwood.
Ma chi sarebbe questo, scusi?
Sono un attore.
Ma è uno sconosciuto, ma la smetta. Ma basta.
Che poi fece anche il remake porno.
Questo come si intitolava?
Un anno vissuto pericolosamente.
La smetta, Bruno. La faccio portare fuori. Il banzo è già pronto con la motosega,
Ma scappando.
Insieme a chi stavolta?
Insieme a un'ape. Pensi che un'ape mi ha aiutato a scappare.
E come avete fatto?
È perché usava la Vespa. È venuta a prendermi in Vespa.
L'orino che le fa male,
E fuggendo in Vespa con l'ape incontrai un bellissimo uomo. Più bello di lei quasi.
Addirittura. E non ci credo,
Infatti c'avevo tutti i boccoli. Boccoli. E mi allevò
In casa sua?
In casa sua, proprio mi allevò come un figlio. In compenso gli insegnai a cantare. Io allora gli scrissi questa bella canzone.
Una canzone l'ha scritto lei?
Oh sì, ho scritto io.
Per lui, per il bell'uomo.
Che però fu rubata.
Da chi?
Da Albano.
Ancora?
Il fratello di Al Capone.
È sempre lui,
un gangster. Gangster.
Ma come ha fatto a trovarvi anche questa volta?
E si è ben trovato. Poi gliela meno male che passava Celentano da quelle parti, gliela rubata lui, gliela rirubata. Pensa che Celentano cadde, andò al pronto soccorso e non fece la fila. Pensa perché lui è Celentano. E poi arrivò Bob Rondelli.
Addirittura?
Sì, che mangiò l'ape. Che guidò la Vespa, che si mangiò il topo, che mangiò il gatto, che ha mercato il Bobo Rondelli, ha mercato il robot. E con 420.000 baci, felici corrono le ore di un giorno splendido perché ogni secondo bacio a te.
Lei è ridicolo. Se ne vada, su. Dai, quella è la porta, esca. Arrivederci, Bruno. A mai più,
Te bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, felici corrono le ore.
Bobo Rondelli, 24.000 baci in questa versione particolare che anche ieri sera ha proposto al Tinta Roja qui a Barcellona. La canzone è tratta dall'album che ha registrato l'anno scorso insieme all'orchestrino, a Famous Local Singer, Banzo. Ormai Bruno veramente ha raggiunto dei punti, cioè non lo so, tu come la vedi?
Guarda, mi ha suggerito dalla regia Bruno che c'è anche una canzone per incentivare il consumo dei legumi, 24.000 ceci.
Ma perché gli dai credito? Non devi dargli corda. Siamo riusciti a mandarlo fuori, speriamo che se ne vada di nuovo in tournée in paracadute.
Me l'ha suggerita all'orecchio come tenere parole d'amore e ci sono cascato come un adolescente.
Lo noto. Vabbè, andiamo avanti con il programma, sono gli ultimi 10 minuti. Vi ricordo che ci trovate anche su Facebook, Zibaldone Radio Contrabbanda. Poi torneremo in onda venerdì prossimo 14 febbraio con un sacco di novità. Dopo magari vi annuncio qualcosa prima di chiudere queste due ore qui insieme, prima delle 8, e di lasciare spazio agli altri programmi di Radio Contrabbanda. Andiamo con un'altra canzone, un altro cantautore, il ritmo è diverso, anche lui viene dal centro Italia, si chiama Leonardo Vecchi, la canzone si chiama Non si ama così. Sentitevela bene perché è molto bella. bellissimo pezzo di Leonardo Vecchi, Non si ama così, e vi avevamo già presentato qualcosa di questo cantautore italiano che ci sta facendo avere dei pezzi in anteprima appunto come questo, ed è un piacere proporvelo, quindi aspettiamo anche nuove canzoni che, da parte di Leonardo Vecchi, e magari in futuro chissà anche lui magari fa un salto qui a Barcellona. Siamo davvero in chiusura, un paio di cose in più per quanto riguarda l'agenda di questa settimana di Zibaldone. Vi abbiamo già annunciato molte cose, come il concerto che tra mezz'ora si terrà alla sala alla DOS dell'Apollo, all'interno dei Capriccios dell'Apollo di Steven Munar e Miracle Band, e alle 10 al Marula Café di Calle Scudeiers qui nel Barrio Gotico dei Calibro 35. Ma poi ci sono anche altre cose, come questa domenica 9 febbraio alle 20 e alle 22 l'ingresso è 10 euro, organizzato da Cose di Amilcar del Festival Barna Sanz. Ci sarà alla Sala Jamboree di Plaza Real, qui proprio nel centro di Barcellona, il concerto di Claudio Sanfilippo e Joan San Martí, e poi il successivo concerto del Festival Cose di Amilcar di questa edizione, dopo quello appunto di Bobbo Rondelli di cui vi abbiamo parlato, che si è tenuto ieri qui a Barcellona, sarà giovedì 27 febbraio alle 20:30, sempre nella sala Tinta Roja, Calle Creu del Smolers 17, e ci sarà un grande Juan Carlos Flaco Biondini, storico chitarrista di Francesco Guccini. E poi vi segnaliamo anche questo mercoledì 12 febbraio alle 18:30 continua il mese del documentario organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona e Doc It Professional Award in collaborazione con il Centro di Studi sul Cinema Italiano. Si proietterà mercoledì 12 febbraio alle 18:30 alla sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, Passage Mendez Vigo 5, nell'Eixample barcellonese, Noi non siamo come James Bond, documentario del 2012. La regia è di Mario Balsamo. L'amicizia, la malattia e James Bond, come sopravvivere a un tumore e vivere felici. Questa è la breve introduzione di questo documentario. Siamo davvero in chiusura, brevemente la sigletta per il consiglio musicale della settimana e poi i saluti e questa bella canzone che vi proponiamo quest'oggi. Con la musichetta dei Dopin 2000 arriviamo davvero in chiusura. Il consiglio musicale di questa settimana è molto interessante, è degli Elio Petri, è un'anteprima, un gruppo di cui vi abbiamo parlato durante il 2013. In primavera dell'anno scorso avevamo intervistato anche Emiliano Angelelli, che ci aveva presentato l'ultimo lavoro di questa band romana, e stanno preparando un nuovo album, un album particolare, perché ci sono alcune cover, e proprio una cover è questa prima uscita in anteprima degli Elio Petri, si chiama Profumo di mare, penso che molti la ricorderete, era di Little Tony, erano i primissimi anni 80, in una versione molto speciale. Vi aspettiamo venerdì prossimo 14 febbraio qui a Zibaldone, ci sono tante sorprese, tanti ospiti, non vi dico nulla di più, seguiteci su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, www.contrabbanda.org per lo streaming all over the world, e poi il nostro blog zibaldone.contrabbanda.org. Non mi resta altro che salutarvi, augurarvi un buon venerdì sera, o come era solito fare il primo sindaco socialista di Madrid, il grande Enrique Tierno Galván.
Ma è solo dal momento che credo al sentimento e sento che tra noi non finirà.
Beh, sei abbastanza intonato, Banzo, però credo che Enrique Tierno Galván non sapesse così bene l'italiano. Vi aspettiamo venerdì prossimo, fate l'amore con il sapore, Profumo di mare, Elio Petri qui su Zibaldone.
Profumo di mare, con l'amore io voglio giocare, è colpa del mare, del cielo e del mare. Sento che sto lasciandomi andare, questo sole che può fare, io non ci credevo, ma posso sognare. Forse è solo da un momento che credo al sentimento e giuro che tra noi non finirà. L'estate più bella, siamo tutti pronti a fare follie,
è la stagione degli amori più intensi, consumati a bordo di un albo. Ma che succede? Io sono cambiato perché sto bene solo con lei. Ma che succede? Io sono cambiato perché sto bene solo con lei. Mare profumo di mare.